Giovani che dici, ma tu cosa fai? Fai l'attore? Dice, io sono un artista. Mi sembra molto vaga come definizione, perché io non dico mai fa l'artista, dico sempre faccio l'attore, faccio il regista, cose, e dico, sono sempre cose molto terra terra, concrete.
Beh, figurati quando dici faccio il filosofo. Cioè, ti assicuro che cioè, cosa fa nella vita il filosofo, la filosofa? Poi al femminile è proprio pesante. La filosofa manco c'è bene, non è vero. E quindi è complicato, infatti anche io dico vivo di espedienti. Sì, me la cavo. Poi me la cavo. Vabbè. Possiamo riprendere da lì dove abbiamo sospeso, cioè Mario diceva, mi fa sempre un po' effetto sentir dire per voi è facile, e Sini diceva, Virginico diceva e Sini diceva, beh forse hai ragione, forse è un po' troppo dire che è proprio facile, però volevo dire che, insomma, no, ci eravamo fermati qua,
Ma
se vi va.
diciamo
Poi l'unica cosa, mi piacerebbe, abbiamo diciamo un'oretta, insomma, come tempo, ma mi piacerebbe veramente tanto che anche Antonio Attisani, perché io so che ci sono delle cose in cuore, insomma, no? Su questi temi, se la sente, se non ha la febbre, ok, se ha voglia, provasse a fare il punto dal suo punto di vista su questo gioco, Mecri, Open Program, Mecri è musica, filosofia è musica, conoscenza e vita, se gli va, e poi tutti assieme, ovviamente,
ci
insomma,
provo
no?
subito.
Come volete, davo soltanto, sai che devo dare l'attacco.
Perché mi avvicinerei proprio al duetto Piaggini-Sini. Nel senso che mi è sembrato di capire, ho avuto un piccolo sussulto, mi è sembrato di capire, infatti ho fatto i cerchietti. Non volevo dire niente, niente di preparato. Mi è sembrato di capire, mi sembra di capire che la questione, la contraddizione fondamentale che riguarda voi e che riguarda pure il Mecri è identica, è la stessa cosa. E in cosa consiste questa contraddizione? Consiste nell'assertività delle pratiche, cioè quando fai teatro tu affermi. Quando fai un incontro cantato, un solo, uno spettacolo collettivo, quel che è, tu affermi qualcosa con assoluta certezza, pur giocandoci dentro. E invece, essendo persone intelligenti, dotate e con una visione critica del reale, il tuo atteggiamento mentale, il tuo mondo di pensiero molto pieno di dubbi anche su quello che fai.
Certo.
Quello che fai però deve essere fatto, perché altrimenti cosa fai? Non vivi. È come mi sono ridotto io all'impotenza assoluta. Perché non sono capace di affrontare questa contraddizione. Nell'insegnamento universitario una piccola soluzione c'era, era una cosa che dovevi fare, la facevi davanti a una massa che in maggioranza era composta da deficienti, ma tra i quali c'era sempre qualcuno per cui valeva la pena di lavorare. E quindi per un po' di anni o di decenni ho trovato il modo di tirare avanti. Ma la vostra contraddizione è questa, che non solo devi fare, ma devi fare anche con chi c'è. E te puoi mangiare solo ciò che si trova al mercato, quindi devi fare con gli utenti che sei capace di incontrare, con i clienti che sei capace di incontrare, non con quelli che ti piacerebbe incontrare. E le modalità sono dettate, le modalità di questo incontro sono dettate da questo complesso di fattori. Da qui la contraddizione che prende tutti quanti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che giustamente, credo, ognuno di noi rispetto alle pratiche ha dei dubbi. Io sono pieno di dubbi anche nei vostri confronti. Sono soprattutto dall'antologia di quest'estate, questa antologia, questa proposta, ma veramente proprio mi è nata una... pieno di dubbi sulla... anche sull'efficacia di quello che fate nei suoi diversi aspetti. Come sono pieno di dubbi nei confronti di McCree, sull'efficacia di quello che si sta facendo, cioè sulla differenza tra questa idealità che ci ha spinto a mettere in piedi tutta questa baracca, soprattutto voi, perché vi siete impegnati voi più di chiunque altro, nella prospettiva del laboratorio, e questa realtà di cui parlava lui, perché il laboratorio deve ancora nascere, forse, chissà se nascerà mai, però l'ideale era quello, il laboratorio, non la scuola. Quindi per ora è questo che volevo dire. Dopodiché, se vogliamo parlare dei dubbi su quello che facciamo e su quello che abbiamo fatto, cioè, vabbè, possiamo anche farlo, ma è un discorso da addetti ai lavori, è un discorso da riservare in sede critica, da fare secondo me con altre modalità, quelle che siamo capaci di darci fra noi, fatte di amicizia, di fraternità, di stima, di solidarietà e anche di estrema franchezza, no? Ma non è questa la sede.
Posso dire una cosa io, anche se non so da che faccio parte del triangolo, no, solamente solamente perché Antonio ha richiamato la questione di efficacia anche di questo desiderio di fare laboratorio qui a McCree. E mi è venuto in mente, come diciamo, che allora con la musica o con creare nell'arte la struttura e poi altri lavori che facciamo con l'Open Program, incontri cantati, che è come la porta di entrata su anche altri tipi di lavori che facciamo con l'Open Program, che hanno da fare con proprio incontro o anche arte di incontro, che questa è la domanda proprio che anche ha avvisato Mario prima, dicendo che va bene, ci sono le persone nel mondo che hanno questa consapevolezza, come incontrarsi, come creare circostanze che la vita è felice, la vita circola tra le persone, ma non sappiamo tutti come farlo, no? Ci sono queste, non lo so, comunità, civiltà, dove questa consapevolezza era nata e esiste ancora, ma se possiamo provare a, in modo artificiale, ricrearla, quali sono componenti strutturali di questo? E questo per me è valido sì a ogni opera di arte, di musica, di poi incontro cantato, che anche Maria ha parlato, che abbiamo aspetti strutturali per questo incontro che si può accadere. Poi, se sono efficaci o no, questo è un altro passo, sì? Un altro esperimento, un'altra domanda che tiene che essere sempre affinata e forse cambieranno qualcosa, non lo so, ma la stessa domanda della struttura è anche come creare la struttura per un laboratorio di un percorso filosofico invece di un, non lo so, un seminario o un monologo filosofico. E allora, per esempio, Mario ha detto un po' sulla cosa che abbiamo fatto in Turchia quest'estate, Constellation Summer Camp. Anche nel nome che Mario ha intuitivamente scelto, Constellations, c'è questo aspetto, come noi siamo come gli universi diversi, ma in relazioni. E poi come tutti questi universi in relazioni vivono e si cambiano e continuano a essere in relazioni. Per me la cosa, non lo so, interessante o bella da vedere, non so, in queste constellations per esempio, era che, ah va bene, abbiamo creato qualcosa. Come sapete, adesso i biologi e anche biotecnologi stanno creando tutte queste strutture per fare crescere i muscoli, ma anche il cibo, da niente. No? Mettono qualche struttura, batterie e cresce cibo. E allora, come fare questa struttura che può crescere un incontro? E per me questo è un po' il percorso che facciamo con queste constellations. Quali sono i punti necessari, quanta struttura e quanta mancanza di struttura anche? Qual è il ritmo delle cose, dove mettere qualcosa che ristringe e dove lasciare e, non lo so, aspettare? Questo è tutto. E come, non lo so, a volte sto pensando anche che con questo tipo di lavoro è come ci sono architetti della città, no? E allora con arte si può come immaginare le cose che, va bene, forse esistevano, ma non esistono più, e come creare questa cosa nella città, tra le persone, che poi questo vive, si crea e vive. Ah! Sarebbe bello, no?
se fosse sarebbe l'obiettivo.
Questo è proprio il tema della, per me, è il tema del seminario delle arti dinamiche di quest'anno. Mm-hmm. Cioè io, questo che tu chiami, proprio gli esempi che tu hai preso, no? L'architettura, la composizione, no? Tu hai detto biotecnologica, per me la metafora è anche, per un certo senso, quella alchemica, diciamo, no? Cioè tu mescoli, hai una sapienza nel mescolare che trasforma sia le cose che mescoli sia il risultato, no? Quindi tutte queste cose sono, è proprio questo dramma, no? Della domanda su come fare questa cosa che tu e noi oggi stiamo chiamando incontro, e io insisto sul fatto che abbiamo chiamato un ciclo intero delle attività di Necredi quest'anno incontri, come questa cosa abbia a che fare con l'arte dell'incontrare. Io l'ho chiamata l'arte del comporre e la intendo come l'essenza dell'atto musicale. Questo, ma al di là delle questioni tecniche, ma è musica, è sonoro, il fenomeno è musicale. E in questo senso poi per me, per questo Mario prima mi permetteva di dire teatrale, il che è proprio volgarissimo perché mette assieme le cose, ma è come se ci fosse un filo.
Ho capito, sì sì.
Ok, un filo che tiene assieme tutto questo. A Mecri il problema è proprio per me, perché poi è chiaro che dentro Mecri, come dentro Open Program, ci sono anime diverse, urgenze diverse, tempi diversi, no? Per me adesso, vuol dire quest'anno, in questi ultimi mesi, l'oggetto di in ricerca, e non mi sento molto avanti nella ricerca, mi sento molto indietro, però è proprio questo, no? Questo, quest'arte del comporre, arte dell'incontro, l'ha chiamata Aga, no? Un'arte che proprio ha detto bene, quindi come costruire quelle strutture e come capire dove devi, avendo una struttura, tirarti fuori dalla struttura, no? Qual è la struttura e qual è la non struttura? Ovviamente lo so benissimo che non c'è un metodo, che non è una ricetta. E allora come si fa questa ricerca? Allora io mi sono detta, come ci si addestra? Come ci si esercita? Visto che non c'è un ricettario su cui imparo la formula, 40 grammi di farina, 25 di burro, no? Ma c'è una sapienza di questo. Mario dice, io vado presso comunità che ce l'hanno, se la tramandano senza tante menate, no? Ecco, io non appartengo a questa storia, non è la mia. Devo rinunciare e, come diceva Simi, le mie possibilità sono determinate da questa storia di mancanza, di mancanza e di potenza, perché ho la mia potenza ovviamente dentro questa, come dicevi, la discrezione, no? Cioè io sono determinata da questa vicenda, non è che lo decido io. Come diceva Sini, non è che sei spontanea, Fiorinda, tu profondamente sei... No, io profondamente un bel niente, è che le cose che mi camminano dentro, la storia che mi ha fatta, questo tempo, gli anni che passano, la lingua che parlo, le occasioni di studio, di apprendimento intellettuale e non intellettuale, no? Le vite, le relazioni, la mia tutto questo ha fatto sì che io adesso debba fare questa cosa qua, possa farla, debba farla. Il problema del come è enorme. Per Mecri, che è un gruppo, no? Si chiama Associazione Culturale, ma questa è una espressione formale che serve per dare una struttura, no? Per me il problema è, secondo me, anche questo che sto dicendo, cioè il mio. O lo diventa nella misura in cui prendo la titolarità della conduzione di un seminario e per 8 volte, poi l'ho voluto di 4 ore ciascuno, diciamo davanti 32 ore in cui sta a me giocarmela nel rapporto con gli altri, nel portare una massa di vite in quelle 4 ore dentro a un esercizio che però porta in sé tutti questi problemi, tanto che io, per dircela, insomma, no, avrei avuto una gran voglia di non farlo questa cosa con gli altri, di farmela per i fatti miei. E infatti ho esordito dicendo: signori, benvenuti, siete qua, sono contenta, adesso io, vabbè, come dice Antonio, la devi fare, qualcosa devi fare, no? Non puoi dire: va bene, vi ringrazio, adesso mi metto qua e faccio i fatti miei. Che poi è stupido, ci sono mai fatti tuoi senza questo scontro con il dovere che ti viene da fuori, la chiamata da fuori, no? Quindi sì, siamo in questa faccenda, e la questione della musica è una questione profondamente legata a Mecri, laddove il tema non è soltanto fare non è propriamente fare incontrare le persone, ma fare incontrare le persone come portatrici delle conoscenze che in ciascuno di loro si incarnano. Per conoscenza non intendo il quantum di bagaglio intellettuale, ma quello che Mario chiamava complessivamente quella competenza culturale, detto ieri, no? Che è complessiva, che è fatta di cose che so, di parole che dico, di linguaggi che uso, di studi che ho fatto, di famiglia che ho, di colore della pelle, di metabolismo lento veloce, di tutta questa vicenda, di tutti i miei morti che incamero e metabolizzo in ogni gesto vivo che faccio. Cioè questa è, no, quella che intendo per una conoscenza che mi porti. E il problema che noi chiamiamo transdisciplinarità a Mecri è proprio quello di far circolare tra le discipline, che sono poi delle posture, delle conoscenze, per uno è filosofo, l'altro è ingegnere, quell'altro studia teatro, quell'altro fa teatro, quell'altro invece è un fisico, quell'altro invece studia più elementi poetici, è interessato all'estetica, uno è interessato d'Oriente, quell'altro no. Tutte queste cose prese sul serio, per me sul serio vuol dire non culturalmente, cioè non è culturale. Io sono interessato a questo, poi mi leggo un po' di Oriente, io invece un po' di quest'altro, che va bene, io sono contenta, figuriamoci, va bene tutto, ma anche chi se ne frega. Cioè, invece nel lavoro quello che mi interessa è che per me è una scommessa di politica culturale, questo è il punto. Cioè, l'idea per me è che se si riuscisse, questa è la fissa, a trovare, ad addestrarsi in questo, si disporrebbe di strumenti inediti per stare nella cultura in cui si è, mentre cambia, si trasforma e vive, in un modo che sia, come dice anche bene Attisani, un assertivo. Cioè io voglio, faccio una proposta, io testimonio un modo, e questa è una forma di azione politica nel momento in cui tu lo agisci questo modo, lo presenti, no? Politica nel senso proprio della assertività, perché bisogna anche avere questa onestà, no? Che tu, per il semplice fatto che prendi parola, asserisci, no? Un modo di stare al mondo, sul quale nel momento in cui ti crei attorno un gruppo di colleghi, fai una scommessa. Cioè dici: sì, vorrei questo. No? Ecco, questo è un po' dove siamo.
Vuoi dire qualcosa? Solamente alcune osservazioni che mi hanno colpito. La cosa per me fondamentale nella mia vita, di quello che tu hai detto, è il motivo per cui hai trovato una ragione di insegnare. C'erano delle persone tra i tuoi studenti per le quali valeva la pena di farlo. Cioè vuol dire che l'obiettivo non sono io, ma la pena di farlo vale perché è per qualcun altro. Questo per me è fondamentale. Secondo, i due esempi che ha fatto Aga sulla architettura e sulla biotecnologia si riferiscono, a quanto ho capito bene, alla creazione di griglie in cui non c'è la vita. La vita ci sarà.
Sì.
Allora non si tratta di creare la vita, ma di creare un contesto. Ora, non so com'è con la filosofia, ma il teatro per me, che non vengo dal teatro, e non volevo fare l'attore perché conoscevo il teatro, no, volevo fare l'attore perché l'alchimia non aveva più senso.
Okay.
Io da ragazzino ho per esempio passato un anno in una biblioteca, nelle biblioteche di manoscritti da ragazzino, a 16-17 anni, di manoscritti alchemici, ho trascritto un sacco di enigmi alchemici dal XIV al XVII secolo. E capivo che lì, dopo un po', ci ho messo un po', poi ho trovato anche discepoli, di Cancellier, di Filcanelli, questi vecchietti che mi volevano insegnare, ma capivo che in realtà non esisteva una conoscenza, non esisteva nessuno che capisse cosa volevano dire quelle cose, e forse quelli che hanno scritto quelle cose non capivano cosa stavano facendo. Okay, allora ho detto... e ho capito che leggendo queste cose qui ho pensato che forse il teatro fosse una cosa molto più concreta e semplice. Però per me il teatro non è la capacità di narrazione, di emozionare gli spettatori. Per me il teatro è l'arte di creare contesti. Questo è il teatro. Contesti non sono neutri, un contesto facilita certe cose, un altro contesto facilita altre cose. Lì non so qual è la funzione della filosofia in questo, se anche la filosofia è questo. Terza cosa che devo forse...
Quando al teatro puoi fare degli esempi, chi crea? Teatro che crea contesti, puoi fare qualche esempio? O non esiste ancora un teatro?
No, penso che in scena gli attori creano un contesto. Stanislavski non dice qual è l'essenza del personaggio, perché per Stanislavski l'essenza del personaggio è la vita privata dell'attore nel contesto di un personaggio. Per esempio, questo è un aspetto. Un incontro cantato è un contesto, si crea un contesto di possibile incontro. Ora, lì c'è un fine, e io non sono stato chiaro, e questo lo voglio chiarire, il fine non è far incontrare le persone, perché le persone si possono incontrare per molteplici motivi diversi, alcuni sono anche, insomma, questionabili. Si dice
discutibili,
scusate. Ci sono secondo me due obiettivi negli incontri cantati, che questa è un'altra cosa, è un piccolo inciso. A noi non interessa sviluppare solamente con persone che sanno già farlo, no, è il contrario, è farlo tra di noi che siamo come, mi ricordo all'inizio del lavoro, io e Thomas dicevamo, noi siamo come quelli di Peter Pan, siamo degli orfani, non ci abbiamo più padri, non ci abbiamo più, siamo perduti, non abbiamo più tradizione. C'eravamo questa cosa della banda di Peter Pan, del ragazzino. E, dunque, uno dei... Io vedo due obiettivi, più che due fini. Un obiettivo è far sì che le persone, nel contesto dell'incontro cantato, si pongano delle domande su che cosa è la responsabilità personale in ambito pubblico. Qual è la mia responsabilità su ciò che, in ciò che sta accadendo? Questa per me è forse la cosa più importante. Che una persona, due persone tra le 100 che vengono, o 50 o 200, una persona dice: ah, io sono autore di ciò che sta succedendo. In qualsiasi, in ogni senso, se io non faccio niente, se io faccio qualcosa, in ogni caso sono autore e responsabile. La responsabilità non è del contesto, è mia, sono io che sono responsabile. Per cui si tratta di un lavoro politico. Il secondo obiettivo è vedere com'è possibile, al di fuori di un gruppo ristretto, chiuso, che ha delle regole precise, dei comportamenti stabiliti in comune da anni di pratica, ci sono delle autorità chiare, com'è possibile al di fuori di questo contesto chiuso arrivare a una qualità di attenzione, di ascolto e di ricettività che è quella che riscontriamo in noi stessi in certi momenti della nostra vita, non quando succedono le cose forti, ma quasi in maniera inaspettata. Camminiamo una mattina in città, stiamo andando a lavorare, c'è una luce un po' diversa e qualcosa diventa più trasparente. Oppure anche la lettura di una poesia o l'ascolto di una musica o vedere una persona, una certa relazione, può creare questa sorta di fluidità. Questi due obiettivi. Ora, il laboratorio, e poi chiudo. Quando dico studio, intendo dire forse quello che intendete quando dite laboratorio. Il punto però, in un laboratorio teatrale, io, se guido il lavoro, devo creare una situazione, un contesto, in cui sono i miei colleghi a essere attivi, non sono io. Cioè, se io dico, vabbè ragazzi, ora si fa un laboratorio, poi loro si mettono a sedere, io li faccio vedere come si fa una cosa e poi ci si separa. Io non ho un laboratorio. Laboratorio vuol dire che con gli utenti che ho devo dire, ok, io ho l'autorità di dirti tu fai questo, ci si vede fra una settimana, dopo una settimana tu fai questo, non l'hai fatto, va bene. Come mai? Perché? Non ci siamo capiti. Forse non lo puoi fare. Ah, forse puoi fare quest'altro. Però io continuo a lavorare con una persona. Quando dico con una persona, vieni, io mi prendo una responsabilità molto seria. Per cui se dico a Feli, vabbè Feli, fai una cosa, e poi lei capisce un'altra cosa o ne fa un'altra, posso dire, ah no no, non ci siamo intesi. Oppure posso capire, e questi sono i momenti più belli, che quello che io volevo che lei facesse non conta, e che quello che conta è quello che lei a un certo punto o Ada mi propone, e vedo che lì c'è qualcosa che non conosco, che c'ha un suo rigore che può essere sviluppato e che insieme possiamo studiare. Allora in questo modo io dal mio punto di vista vedo il nostro lavoro come un laboratorio, no? E in cui uno degli elementi principali è il dubbio, la ripetizione, lo sviluppo attraverso la ripetizione, la prova di qualcosa, se qualcosa funziona in un contesto, vedere se funziona di nuovo nello stesso contesto, poi vedere se funziona in un altro contesto, che senso ha in un altro, eccetera, eccetera, eccetera. Queste quattro cose. Luciano voleva fare una domanda. C'è dei rim, già è vero.
Prego, Luciano. È il nostro.
Chi c'è? Non è il postino perché non so. Ah, Paolo, è arrivato.
Quando eravamo fuori,
quando
facevo un'associazione, che questo ho domandato a Mario, che se c'era senso, se era giusta questa associazione, col lavoro che Grotowski guidava negli anni 70 sul parateatro. C'è una natura che mi sembra simile, ma che non è veramente lo stesso lavoro, non è la stessa cosa. E principalmente perché le domande da Grotowski che hanno portato il suo lavoro al parteatro non sono le stesse domande o problemi di come è nato il lavoro dell'Open Program, ma che c'è qualcosa simile, principalmente nel senso di avere un gruppo che sviluppa questo studio, veramente uno studio, di come fare questo. Ah, ok, conosco queste persone che sanno qualcosa di come essere insieme, di come essere insieme. Queste altre persone, come possiamo studiare questo insieme, come possiamo ricevere altre persone di diverse realtà per studiare anche insieme come sviluppare questa cosa dell'incontro. Questa è stata la domanda che ho fatto a Mario.
Io risponderei positivamente a Luciano, che sì, c'è un legame, anche se io non c'ero durante il parateatro. C'è una differenza, nel senso che Grotowski veniva dal mondo del teatro, voleva fare il regista, voleva aver successo, voleva essere asseverativo in questo molto fortemente. Quando invece si è spostato verso il parateatro, proprio per questo ha dovuto rinunciare a tante cose che venivano dal teatro. Noi abbiamo fatto un po' un cammino inverso, perché per 10 anni non siamo stati a fare spettacoli con tutte le dinamiche che per un attore, per un regista, hanno a che vedere con la presentazione pubblica. No, veniamo da un altro mondo. Per cui andare verso questa sorta di lavoro che sembrerebbe parateatrale, per noi non implica l'abbandono di certe competenze. Per cui io non mi sento di dover dire così fortemente, come diceva Grotowski, dobbiamo allontanarci dal teatro, capisci? Questo mi sembra che quella sua domanda si ricollega un po' a quello che dicevi.
Io volevo, poi dare la parola a Irina, aggiungere una sola cosa rispetto a ciò che diceva prima Sini, sono questioni di cui discutiamo tanto, moltissimo, e cioè la questione di quanto sia difficile e privo di esempi rispetto a quando dicevate invece nell'arte avete degli strumenti in più, diceva Sini prima, no? Per farlo dall'interno delle discipline che sono tradizionalmente intese come accademiche, intellettuali, conoscitive, teoriche, ad esempio la filosofia, no? Quant'è difficile fare questo lavoro dell'architetto, cioè incamerare questa intenzione che adesso tu hai precisato anche rispetto alla maggiore libertà, diciamo così, no? Che tu avevi, cioè tu hai detto Grotowski veniva dal teatro, quindi va a lasciare tutta una serie di cose, chiudere, io questo problema non ce l'ho, mi sono formata in un'altra strada. Ecco, mettiamola così, per me qui la questione è come a esercitarsi nell'arte della costruzione di incontri efficaci tra le conoscenze disciplinari, cioè come metterle all'opera in questo senso, come artisticamente animarle, come starci dentro facendole vivere, no? Cioè facendole trasformare, se mi prima detto qui non lasciamo esplodere niente, cioè non c'è il momento in cui tu hai la, come posso dire, quando accade una cosa che è palesemente artistica, no? Tipo, cioè un canto, ad esempio, no? Artistica nel senso di fatta d'arte, dotata di una sua sapienza, che è proprio nata e si è tramandata perché chi poi la fa quella cosa la faccia così, ad arte. E ad arte vuol dire, ad esempio, questa cosa che ha detto ieri Felicita, trovare e reincarnare, cioè anche trasformare, l'identità del canto. Dicono, okay, chi sei tu? Come? E quando lo sai restituire, la sai restituire questa identità, in qualche modo le ridai vita, no? Come tutte le cose, anche un canto di per sé è morto finché non lo ricanti, no? È passato, è memoria. Poi quando tu lo fai, cambia, diventa un'altra cosa e al tempo stesso continua, no? E tu è bellissimo perché Felice ha detto trovare l'identità del canto, no? Allora, ad esempio, si dice, noi siamo qua, noi veniamo da Platone, Aristotele, il Medioevo, questa tradizione, questa lingua, nel caso suo ad esempio da una formazione accademica, fare lezione di fronte agli allievi, Attisani ha detto io bene o male in università ho trovato un modo, ora non ce l'ho più, Sini secondo me lo sta trovando dentro a me prima, una roba diversissima rispetto a quello che succede, cioè diversa in continuità, ma è diversa, tanto che se posso Carlo mi diceva, mi ha dato un incarico di insegnamento in università, sto continuando da giorni a rifare, lui una macchina da guerra prepara i suoi materiali, cioè, no, li butto via e li rifaccio, perché non sono più in grado di insegnare come in università ho fatto per, ma vi assicuro che era bravo, io non seguite, era bravo professore, eh? E lui dice io non riesco più a farla questa cosa, non la posso più fare, devo lavorare in un altro modo e devo capire come, quindi siamo tutti in cammino in questo come, ma il come deve partire dal fatto che tu non puoi buttar via, cioè non puoi, non vuoi, non hai da buttar via quello che sai, quello che hai imparato, quello che incarni, questa tradizione. Il problema è come farne una struttura tra i cui poli possa esserci della vita, che tu devi metterci nel momento in cui operativamente e anche assertivamente ti prendi la responsabilità di parlare dentro quella struttura, che magari, no, possa far saltare, ha detto Signore, noi vorremmo far saltare i compartimenti stagni, ecco perché diciamo gli specialismi, la cosa, e restituire ad un compito di trasformazione vitale tutta quella morte che tutte le strutture si portano, no? Ecco, questo è il lavoro ed è per questo che si tratta di composizione e al tempo stesso di tenere assieme questa contraddizione che diceva Attisani, no? Lo devo fare, non ho come farlo. In qualche modo c'è l'idea, e questa la credo la maggiore facilità, che un po' superficialmente, no? A noi certamente viene da attribuire, cioè, ma perché voi in qualche modo, io lo so perché però questo, quando Mario Begini dice ma noi ci sentivamo appunto la banda di Peter Pan perché senza padri, questo è semplicemente, questo però dobbiamo riconoscercelo, l'arte nel Novecento dalle nostre parti si è posta questo stesso problema prima, prima delle scienze e della filosofia, ma l'arte, le arti, io questa cosa la dico sempre, guardate che qui hanno il nostro problema semplicemente in anticipo di quegli 90-100 anni, alcune grandi anime, insomma, no? A prescindere dal mestiere che facevano, dalla lingua che parlavano, l'avevano avvertito, ce ne abbiamo anche i nostri, no, santi martiri nelle tradizioni, tutti inattuali, tutti disadattati, tutti senza discendenza. Grotowski, e voi da lì venite, a sua volta ha preso proprio è vissuto nel passaggio, nella flessione di questo tema, no? Le arti chiamate, poi la si è evocata in vario modo, ricerca di una tradizione, ricerca dell'origine, ma qual è la funzione dell'arte, cos'è il teatro, questo è cominciato proprio fine 800, primi 900, no? Grotowski nel passaggio di metà secolo, di metà 900, ha detto, ha preso questa eredità e poi però l'ha dovuta attraversare, ma ce l'aveva a sua volta e voi l'avete. Le arti sono più dotate in Occidente, e noi qua siamo adesso, di esperienza e di maestri, no? Piccoli, fragili, ricostruiti su una tradizione che chiaramente non è la tradizione, mica è filologica. No. Cioè, è la tradizione la fai mentre la vivi, no? Per cui scopri che sei sempre senza padri, però scoprirlo e cominciare a immaginarteli dei padri e delle madri significa riprendere quel compito che ti sei dato. Ci siamo, quindi è solo questa la facilità, secondo me. No, ma voi fate l'azione artistica, certo, è immenso, mostruosamente complesso, ma avete già una piccola non siete così soli. È chiaro cosa voglio dire?
No, io però non dicevo solo questo, dicevo loro, perché ce lo siamo detti dopo.
Sì, 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 sì.
Loro hanno in mano strumenti dell'origine della conoscenza umana.
Sono d'accordissimo, lo diciamo noi.
La formazione di questi strumenti nella concettualità dell'Occidente e nell'intellettualismo occidentale.
La stessa relazione che c'è tra filologia e tradizione. Esatto. Quando c'è filologia non c'è più tradizione.
Esatto.
E questo noi, è Vico che ha capito questo, no?
Sì.
Non l'ha capito nessuno, esatto. Però il povero Vico. No?
Ma esistono nella storia della filosofia degli esempi che voi descrivereste come laboratori filosofici?
No.
Per esempio, i dialoghi platonici sono le vestigia.
Ah, nella storia, l'Accademia Platonica?
Sì, ma i dialoghi sono le vestigia di un laboratorio? Perché è chiaro che i dialoghi non sono un laboratorio.
Intanto non lo sappiamo bene.
Non lo sappiamo, ecco.
Però no, possiamo immaginare.
Ma poi scusate, ecco. Platone non è nella storia della filosofia.
E noi cominciamo sempre da Platone, non per caso, qua, tra di noi. Si comincia da Platone, perché Platone è l'esplosione degli Giotto, no?
Sì.
È l'inizio di una cosa che è stata tradita. E forse il primo traditore
è stato
lui,
chiaro, no? Sì, certamente. Ma ecco, per
questo ci cominciamo a capire, vero? È un bel lavoro.
Ecco,
no?
tu lì intuisci un lavoro di laboratorio.
Esattamente, esattamente. Cioè, è quello che lui chiedeva, no? È quello, lo faceva, non lo faceva. Era già inclinato verso Aristotele. Aristotele è il grande traditore,
sì.
Ma è anche il grande padre.
Certo,
non c'è Occidente,
non c'è Occidente senza Aristotele. Certo.
Ecco, cominciare a capire queste cose che all'università non sono insegnate così, è raro che siano insegnate. Cambia la testa, no? Ma ci vuole tanto tempo. Cioè,
e dopo,
voi arrivate subito,
e dopo non ritrovi altri esempi proprio nella storia della filosofia.
Sì.
Ci sono
i nostri padri recenti, da Nietzsche in avanti.
No, io parlavo di
laboratori.
Nietzsche più solo di lui, purtroppo no. Davvero no.
Laboratori no.
Esatto, e quindi poiché Platone non è nella storia della filosofia, la storia è una cosa che racconta dopo.
No, non c'è. Siamo tutti soli come cani.
Esatto, perché il laboratorio implica la collaborazione.
Esatto,
sì?
Wittgenstein era solo come un cane.
Ma allora, ma lo sentite cosa vi stanno dicendo? No, seriamente, perché dicevo a me mi incanta, o a me mi piace, a me mi piace, a me mi è una cosa interessante. Ma voi vi stanno dicendo qualcosa? Se no lo chiudono sto posto, state attenti, se io mi trovassi in una condizione in cui i miei colleghi sono verso di me in posizione di passività, ma io smetterei di fare quello che faccio, ma chi me lo farebbe fare? Vorrebbe dire che non scoprirei niente, perché da soli non si scopre niente, è qualcuno che ti dice guarda, e dici oh madonna non me ne ero accorto, è lei che ti dice oh guarda ho fatto questo, io non l'avevo mai visto quello che lei ha fatto questo, poi posso dire ok, qui funziona, qui non funziona, la posso aiutare a scoprire delle cose che non conosco, la posso aiutare, però bisogna che ci sia, che non si tratta di intervenire, non si tratta di intervenire, si tratta di partecipare a un progetto che è ignoto, non è che ci sono delle guidelines come quando si fa un application per un progetto e si seguono queste linee guida e poi no, si tratta di entrare in un campo di una collaborazione che non è l'auditorio e l'oratore. Questo non è un laboratorio, se c'è l'oratore e il laboratorio, vabbè, si fa uno spettacolo. È come uno spettacolo. Un laboratorio teatrale non è uno spettacolo. È Grotowski un po' che ha inventato questa parola, no? In teatro, se non mi sbaglio, Antonio. Lì vuol dire che insieme noi stiamo studiando, per esempio, in quel caso, cos'è il comportamento umano, come funziona, ce lo domandiamo, proviamo una strada, non andiamo da un'altra parte, non andiamo da nessuna parte, qui c'è un qualcosa, proviamo, no, boom, di qua, proviamo, il fallimento non è il problema, se insieme si fallisce e con un po' di classe non c'è problema, ma se si fallisce da soli non è neanche un fallimento, è la frustrazione. Allora loro vi stanno dicendo qualcosa che mi sembra sia una cosa molto forte, anche Antonio ne ha parlato in termini drammatici. Io ci penserei a questo. Scusate.
Posso dire una cosa? Perché sentendo questo e anche vedendo un po' come Carlo e Florinda mi sembra usano un po' diversi modi di parlare e pensare, oggi mi è apparito così. E per non lo so come accadono questi incontri di filosofia, qui non ho mai partecipato veramente a una delle sessioni, ma la cosa che vedo è che Carlo è un maestro del pensiero, come un maestro della musica, come un conduttore che sa che deve aspettare, deve tenere questo filo di silenzio e cominciare, e poi sviluppa come una improvvisazione di pensiero. E per esempio, per fare un laboratorio, se mi immagino partecipare a questo, a me piacerebbe sapere come fare questo, come tenere un tema e va bene, allora tu improvvisi, rispondi a questo tema, fa. Come fare improvvisazione di musica o di danza? Va bene, trovi maniera di arrivare a un punto, da niente. E l'altra maniera è più come ho spesso sentito Florinda dire che ho un problema in fronte di me. È più come posso affrontare questo problema da diverse prospettive, vedere, romperlo anche e per poi metterlo insieme in un altro modo. E anche questo è un'altra, non so, maniera strutturale di affrontare un tema filosofico. E poi immagino che avete anche tanti riferimenti del differenti pensatori, filosofi. Non lo so, mi è venuto.
Grazie.
Irina?
Non sono tanti che vogliono intervenire. È passato tante cose in mezzo, comunque. Io volevo innanzitutto ringraziare Florinda, Carlo, tutti qui per questa opportunità, per questa opportunità di vita, mi viene da dire innanzitutto, prima che di pensieri, di incontro, dove tutto quello che credo state tematizzando, restituendo nelle parole, nell'approssimazione di quello che la parola non può adeguarsi a quello che accade, quando appunto il significato non sta solo nelle parole, ma in questo contesto, che è un'operazione difficile e per me adesso non è che ho preparato qualche cosa, evidentemente sto cercando di restituire qualcosa di questa enormità che mi sta arrivando, di questa ricchezza e anche sia appunto del significato che per me ha quello che sta accadendo, cioè che non c'è un punto di arrivo, un obiettivo, cioè questa efficacia non è un altrove, è una qualche cosa che è da raggiungere per me, è qualcosa che io sto vivendo in questo momento. Per me questo incontro, così come l'esperienza di Mekri in tutta questa sua evoluzione nell'ignoto, nel non sapere come, in questo come che è da scoprire, ma da riscoprire sempre, cioè una volta per tutte. me questa onestà, questa onestà di allineata, no? Forse l'ho già detto qualche volta, comunque tra qui e qui, che ogni volta nel presente, questo qui, questo fino a qui, è sempre una volta ridetto, ma ridetto perché è rivissuto, e io questa cosa la ritrovo sempre. E per me questo non è scontato, non è una cosa né che è stata detta una volta per tutte, per me questo è il teatro, è questo senso del teatro, e quindi ci sono tantissime cose che avete detto che per me hanno una valenza e un significato e una rispondenza. Adesso forse dovrei passare dalle costellazioni, a cui avrei voluto tra l'altro venire in tutto l'anno quest'estate, ma quando l'ho letto ho detto che bella intuizione, che bella idea, avrei voluto essere lì, perché trovo in questo atteggiamento di apertura, di vulnerabilità, direi di non sapere, cioè io non so come deve essere, dimmelo tu, cioè lo scopro grazie a te, perché tu hai qualcosa che io non ho, e questo riconoscimento dell'altro come un maestro, appunto che non è il maestro da cui tutti imparano un modello ripetibile, è qualcosa che si incontra, e nell'incontro, nella diversità e nella capacità di cogliere, di riconoscere nell'altro qualcosa che è irripetibile anche, no? Questo ascolto che si calibra in maniera precisa e sempre mobile, mai data, no, dall'idea che ho dell'altro, proprio vai, è riscoperta. Ecco, questo significa appunto che tu metti la dignità nell'altro, che grazie a quest'altro riconosci anche la tua, forse, il significato, quello che devi imparare, quello che devi capire. Per me questo è molto potente. Questa dimensione che avete ripetutamente evocato dell'ascolto, dell'accoglienza, della capacità di, che sono parole anche femminili, poi per parlare della storia della musica, di questi due anche femminili che ritornano. Ecco, questo concetto di femminilità, tra l'altro ieri c'era questa lezione di Francesco Emoli, il membro del comitato di Fabri, che ha dato una lezione bellissima anche a Fabri, che parlava del rapporto dell'arrivo di Gesù, scusate, non so, però adesso dico questa cosa, dell'arrivo di Gesù, che è un messia che è diverso da tutte le attese precedenti, perché non incarna quello che gli altri si attendevano che sarebbe accaduto, e rivoluziona tutto, quindi stupisce nel modo che è tutt'altra forma, no? Ecco, questo riscoprire per me questa divinità, questa scintilla, questa vita, no? C'è in tutti questa scintilla, no? di divinità, e questo riscoprire ed essere consapevoli della responsabilità di cui c'è la mano, qui ognuno in quel presente è responsabile perché non delega a qualcun altro l'esito finale, ma sa che partecipa tanto quanto gli altri, come sta insieme all'altro, costruendo questo campo, non so, diciamo, condizione, campo, comunque anche un campo energetico. Questa cosa qua è molto, molto importante, e quindi per me questa cosa qui accade, questa cosa voi la incarnate, fate accadere, e poi qui succede. Capisco tutta la problematicità che c'è dietro, no, questo. Però io vorrei da restituire quello che per me è un vissuto, nel senso, per magari non serve a niente, ecco, però mi sento di dover fare, perché poi non so se lo faccio bene o male, ecco, questo è un altro discorso, o se sono adeguato o no, o efficace o no, questo non lo so, però penso che sia, che siccome faccio, cioè sono qua, questa responsabilità va restituita, va presa nel piccolo che ha, nel semplice, nell'essere sapere che sei parte, e questa cosa che è molto bella, che diceva con questo centro diffuso, no? No, diffuso,
sì, sì,
diffuso,
sì, sì.
Per me è così, quindi lo riconosco molto, e anche il non sapere della creazione, spazio vuoto, dove la struttura, ecco, tornando forse alla struttura, la struttura non è per me preesistente, la struttura accade nel momento in cui nell'emersione, cioè la forma accade, nel momento in cui sono stato capace di ascoltare quell'urgenza, quell'intuizione, quella necessità oscura, no? Quindi c'è parte dove non so da dove, che diceva nell'inconscio, comunque no? Nella notte, nel buio, nel profondo, e questa capacità dell'ascolto, la parte inconscia, quindi non a collina, non sa già dove si fa, come si fa, quindi esegue, no? E quindi ripete in modo morto, ma accoglie come la generazione, io no? Non sai come sarà questo bambino finché non lo vedi, ma non devi saperlo, non, anzi non puoi saperlo, e se lo sai lo uccidi. Ecco, stare in questa dimensione qui, nell'attesa, come dicevi prima, nell'attesa, è un atto di fede, ma un atto necessario, e quindi, se non attendi non accade nulla. E questa però è un'attesa feconda, quindi quando anche non ci sia già l'emergenza di quella forma, non significa che non accadrà. Questo non so, mi sento di non di rassicurare Florina, scusate, forse però
ti ringrazio.
Però io sento che per me c'è questo. E questo e questa proprio questa modalità è il segno che questa cosa è viva. E questa è la discriminante per me. Non la formula. La formula è morta.
Grazie. Io chiederei, magari sì, poiché siamo all'1:05, sì, lo so, c'era Paolo, Franco e Anna, vedo, ma forse chiederei chi voglia intervenire, così ragioniamo sui tempi, perché tecnicamente tra 3 minuti la sessione si dovrebbe chiudere, ma è chiaro che non riusciamo a ascoltare tutti in 3 minuti, quindi se volete possiamo fare già una proposta, cioè prenderci 10 minuti in più, però non molto, perché Aga poi deve andare al teatro per prepararsi per questo pomeriggio, e poi possiamo decidere che ulteriori interventi si possono scrivere, con promessa di leggerci a vicenda. Scrivere vuol dire 4 righe, 8 righe, non un testo accademico. Okay? Quindi mi pare che adesso siano Franco, Paolo.
Io sono l'ultimo.
Tu vuoi parlare per ultimo?
Allora, io ho una domanda solo.
Ok, allora Anna, Andrea, Paolo, Rossana e Franco con preghiera di ragionare sul tempo complessivo che ci siamo dati, cioè 10 minuti. Anna.
Io?
Anna, sì.
2 questioni. Una è che però non ci sarà il tempo. Volevo capire meglio quando il professor Artisani dice devi fare con ciò che c'è e non con ciò che è quello che, con quelli che ti piacerebbe incontrare. Ecco, questo non può essere una, cioè dipende da cosa è per lui interessante, cioè è una situazione che dipende totalmente da lui. In realtà il caso che affrontiamo è lo stimolo, perché se venissero tutte le persone che ci piacciono diventa come si può dire, un lavoro molto diverso, insomma, secondo me è meno interessante, però è importante capire perché ci interessa avere persone che ci piacciono e a quale nostro bisogno risponde questo.
Non è che ci piacciono, che condividono il fine.
Eh sì, ecco, allora sì, ma lui ha detto che mi piace, io ho capito, sì, che condividono il fine però nelle loro differenze, ecco.
Sì. Però ci deve essere una identità ragionevole
sì, sì.
Nel fine.
Sì, allora ho capito. L'altro discorso, velocissimo, è sulla struttura, perché allora... Se pensiamo ai sistemi, cioè mi è venuta in mente questa analogia, i sistemi sono chiusi a livello di funzione e aperti a livello di struttura. Cosa vuol dire aperto a livello di struttura? Vuol dire che le perturbazioni tra incontri producono dei cambiamenti, e questi sono i tra. Cioè, ho trovato molto interessante questa analogia con l'idea del sistema. E anche con l'idea del contesto, perché quello che diceva Mario, cioè che il contesto definisce la situazione che si vive, è così, perché le prime forme rudimentali in cui si impara cos'è il contesto nella mia formazione terapeutica, eccetera, è che se in un teatro qualcuno dice al fuoco, nessuno si alza, se invece in una casa qualcuno dice al fuoco, tutti si ammalano. Quindi è il contesto che definisce il tipo di situazione e relazione.
Perfetto.
Non approfondisco, però cioè questa cosa della struttura che cambia è molto importante, perché anche se definisce, anche se è importante non essere così legati alla struttura, ma comunque il tra influisce moltissimo.
Si adatta alla struttura. Sì. Sì, certo.
Grazie Anna. Andrea?
Sì. Quando Mario ha detto che sono due i motivi degli incontri cantati, cioè quello di far domandare alle persone del pubblico che ruolo ha la responsabilità personale
dei partecipanti,
del contesto che accade,
cioè
sì,
tra i partecipanti.
E com'è possibile arrivare a questa qualità di attenzione che spesso si riscontra nei partecipanti attivi? Ecco, ho pensato che in fondo sono forse i due obiettivi principali della scuola secondaria, cioè abituare i ragazzi a lavorare, cioè a restare attenti per tante ore, è una cosa molto molto difficile, soprattutto oggi nel contesto dei social media in cui viviamo, e l'altra è quella della responsabilità, che in fondo è l'immaginazione logica e sociale delle azioni, cioè il so dire, se studio questa pagina o se non la studio, cosa cambia? Uh-huh. Ma è qualcosa di estremamente difficile, intanto perché il presupposto è l'attenzione, cioè che io possa studiarle, e poi che io abbia anche il coraggio di dire, se non lo faccio, cosa succede? Se lo faccio, cosa succede? Se lo faccio bene o se lo faccio male, cosa cambia? E in fondo il professoressa del liceo diceva, ma voi che fate il liceo classico non avete altro che una piccola infarinatura di qualche cosa, non sapete niente. In fondo è questo. Sappiamo che possiamo, che dobbiamo stare attenti, e che possiamo, che dobbiamo essere responsabili, cioè immaginare le conseguenze. Quindi in fondo ho trovato anche una, come dire, una radice pedagogica potentissima nelle tue parole. La seconda cosa era la provocazione, cioè che cosa fa sì che l'attenzione sia attiva e che ad un certo punto l'attenzione sfoci in un'azione, cioè in una risposta. Ho pensato che in fondo in filosofia è un po' la contraddizione, ma non solo in filosofia, anche nei discorsi comuni, cioè ti sta bene quello che ha detto Tizio? Sì. Ti sta bene quello che ha detto Caio? Sì. Ti sei accorto che si sono, cioè, che non ti possono andare bene entrambe le cose, andare bene perché sennò non puoi agire. Cioè, no. Ecco, sapere essere attenti e sapere essere responsabili significa anche non farsi andare bene tutto, e non farsi andare bene tutto significa rispondere, cioè, scusa, uno ha detto una cosa e uno ha detto un'altra, non puoi farmi credere che vada bene lo stesso, allora tu sei il sempronio che deve dire fermi tutti, che facciamo? Forse questa è la radice del laboratorio, cioè che una certa attenzione porta una responsabilità tale che porti anche ad una risposta.
Grazie.
Rosanna.
Io avevo una domanda, perché mi aveva molto incuriosito l'esperienza che avete condotto in campagna.
Sì.
Siccome io ho vissuto un paio di periodi da Catraz, che era diretta da Jacopo Fo, e quindi aveva creato delle situazioni insomma un po' simili forse a quelle che hai descritto, mi incuriosiva molto sapere, conoscere qualche esempio di effetti positivi che avete riscontrato da questa esperienza e eventualmente anche cose negative che magari vi sono apparse dopo questa esperienza, ecco, se possibile.
Sentiamo magari già anche Paolo.
Campania.
Sì, in realtà erano in Turchia, erano fuori dalle grandi città.
Sì.
Paolo?
Sì, io sarò molto breve. Volevo semplicemente comunarmi a quello che ha detto Irina, perché anche per me questa esperienza, questi due giorni di dialogo è stata veramente, per me è stata veramente straordinaria, è stata una delle esperienze da un certo punto di vista quasi un'istanza pascaliana, per cui loro dicono canta, canta e vedrai, se canti ci credi, frequenta questa cosa e vedrai che ti trasforma. D'altra parte però, ed è il motivo per cui sono Mekri, altrimenti non ci sarebbero, c'è come un effetto di eco e di domanda, che è la domanda, credo che sia la domanda fondamentale che ci spinge verso le arti dinamiche, cioè appunto la domanda, la questione non tanto di sapere di non sapere, ma di non sapere di sapere. E ripensando a ieri, quando Felicita cantava, certo ogni nostra pratica frequenta questa cosa di non sapere di sapere mille cose, però in un canto, e in un canto che recupera un passato di tradizioni, questa cosa è talmente evidente, talmente manifesta, che è esplosiva. E io credo che questo sia il senso più profondo, cioè sia il senso nel quale io penso alla parola nostalgia quando penso alle arti dinamiche. Quindi non in senso negativo, non in senso di tornare a un passato ancestrale, ma appunto in un senso nel senso che frequenta il non sapere di sapere e che fa di questa scoperta della sterminata antichità che ci abita, che ci ha fatti, che ci scorre nelle vene, qualcosa di strabiliante. E io credo che quando tu, Florinda, dici che in effetti sì, le arti ci hanno preceduto, le arti hanno preceduto la filosofia su questa cosa, perfetto, sì, assolutamente, questa cosa, certo, poi ci sono dei precedenti, c'è Nietzsche, c'è Wittgenstein a suo modo, però sì, questo è vero. E questo è il senso della nostalgia, è il senso per cui secondo me la nostalgia è una potenza progressiva e non regressiva, perché è regressiva solo se presupponiamo il tempo come dato di fatto, quindi io devo tornare al passato. No, è la nostalgia come desiderio che pone il passato e il futuro, ed è in questo senso che secondo me è un modo per orientarsi. Ed è in questo senso, quantomeno nel modo in cui io ho frequentato questa esperienza, che le arti dinamiche, come rievocazione di una nostalgia profonda che ci scorre nelle vene, sono qualcosa di rivoluzionario.
Grazie Paolo. E credo Franco.
Sì, solo molto rapidamente sulla questione del laboratorio. Allora, una cosa che ho notato io quest'anno su di me, lavorando con voi e siamo in corso d'opera, è che c'è una ricaduta, ovviamente, di quello che succede qui nella mia vita di tutti i giorni, ma anche nella mia vita della didattica a scuola. E allora, in questo senso, io adesso sto lavorando moltissimo con i ragazzi, io credo che non ci sia un metodo, io lavoro uno a uno, no? Con i miei allievi non esiste un metodo di insegnamento, perché tutte le persone sono diverse, per cui ho questa fortuna di poter lavorare singolarmente e di lavorare con loro portando con me quello che sono io e prendendo quello che sono loro, in questo senso, no? Con questo scambio molto forte, e loro adesso subiscono questa influenza di Mekri, colpa vostra. E allora quest'anno stiamo lavorando, ad esempio, stiamo lavorando sul processo, che è una cosa che facevamo anche negli altri anni, ma che è diventata molto più forte per colpa vostra. Quindi il processo ci ha portato a lavorare sull'errore, cioè io li costringo a suonare sbagliando il più possibile, perché c'è tutta una serie di questioni che riguardano. E per farvi capire che per arrivare a sbagliare così tanto bisogna seguire il processo. Allora questo, poi ci sono mille altre, certo. No, mille altre questioni e chiudo. Quindi Quindi, ecco, purtroppo della città più razzista d'Italia che è Verona, ma comunque è un germe che si porta anche.
Beh, se si riesce a mettere il germe a Verona.
Grazie e anche grazie tantissimo a voi.
Grazie Franco. Credo che possiate chiudere, Mario.
Con questa cosina. Io personalmente non penso in termini di questo risultato è positivo o questo risultato negativo, esattamente per quello che abbiamo appena sentito. Io penso in termini di ciò che è automatico, che va da sé, e ciò che invece è, come dire, consapevole, non nel senso di calcolato, controllato, ma nel senso di integrato. Per esempio, per davvero poter giocare con l'errore, con questo spazio di libertà che è l'errore, bisogna che ci sia un processo in cui uno è anche cosciente dell'errore e che viene riassorbito. E qui si crea una magia di botto. L'attore per un attimo si scorda un testo, dice Madonna, ma e tutti gli spettatori in quel momento sono così. Poi l'attore che dice io ho fatto uno sbaglio, tutti ho fatto uno sbaglio. Se invece questa cosa, questa sospensione, questo fatto che aspetta cos'era, lo riassorbe, questo contribuisce anche all'esperienza dello spettatore. Ora, come dire, cose diciamo positive, vede, è complicato perché si possono creare delle circostanze in cui si danno delle regole molto precise di convivenza, e di comportamento individuale, e queste regole hanno un effetto che si potrebbe definire positivo, per cui se uno va a fare un ritiro di meditazione di una settimana, due settimane, per esempio, segue certe regole, non usa il telefono, non parla a certe ore, mangia in certe ore e basta, fa delle attività, un monastero, funziona, ha un effetto automatico. Allora, come fare a far sì che questo effetto, che è auspicabile in realtà, una sorta di calma, per esempio, come fare che questo effetto appaia senza fare un monastero? Io sono allergico al monastero, anche alle regole, eppure le devo dare, no? Per cui qui c'è un'altra cosa che non è negativa, ma che è apparsa per me come un problema. Cioè, è vero, io so come si fa a creare delle circostanze, lo so fare. E non solo, non basta creare le circostanze, come è stato detto prima in maniera molto giusta, perché la funzione venga assolta bisogna che la struttura si adegui, se no la funzione non si assolve. Allora vuol dire che per esempio in un processo in cui le persone sono assieme ci sono tanti momenti, ci sono alti e bassi, proprio in senso letterale, e bisogna che qualcuno segua, senta quello che sta succedendo, per cui come diceva Aga molto giustamente prima, in certi momenti bisogna tirare le redini, qui così, in altri momenti bisogna lasciarla andare. E ci vuole lì un'intuizione che non è irrazionale, che ha a che vedere con la percezione e la visione di ciò che sta succedendo. Un problema in questo è che io vorrei, questo è il problema, che io vorrei, non la situazione, ma è il fatto che io vorrei, forse anche questo è legato a quello che state cercando sul laboratorio, non so, io vorrei che i miei colleghi primo sviluppassero questa intuizione che noi tutti abbiamo, in realtà. Intuizione di come dove sta andando un certo processo, sta andando in giù o sta andando in su? In che momento devi intervenire con uno shock perché la qualità continua a scendere e non si inabissi? In che momento? Adesso, qui. Vorrei che i miei colleghi avessero questa intuizione, ma lo sviluppo, la capacità operativa che viene da questa intuizione viene dal senso di, come dicevo prima, responsabilità. Per cui non delego a qualcun altro la ricerca di questa qualità, per esempio della qualità professionale nel gruppo. Per esempio, è molto semplice, questo è semplice. Un collega durante le prove si comporta in maniera non professionale, normale, succede anche, succede in tutti gli ambienti. Durante il lavoro un collega non è professionale. Normalmente cosa succede? Che quando si esce dalla situazione professionale, tanto siamo amici, no? Per cui se la persona si è comportata in modo non professionale, fuori va bene. Questo per me non è professionale. Perché le persone che lavorano insieme perché sono amici. Lavorano insieme perché lavorano insieme. Magari dopo qualche anno diventano anche amici. Ma il primo motivo per cui si sono trovate assieme è il lavoro. Per cui una volta che io esco dalla porta, se uno non è stato professionale con me, mi spiace, io non sono tuo amico. Oppure sono tuo amico nel senso che non accetto che tu ti comporti in maniera non professionale. Non lo accetto perché sono tuo collega e sono tuo amico. Ma questo è un problema che si pone per me. Non perché i miei colleghi non sono professionali, ma perché diventare responsabili in questo senso davvero è una crescita ed è contagioso, può diventare contagioso se tutti si capisce che non possiamo semplicemente appoggiarci sullo sforzo di altri. Non è che i miei colleghi non hanno fatto sforzi in quelle tre o quattro settimane, hanno lavorato come dei matti. Tantissimo, hanno fatto degli sforzi enormi, enormi. Non è questione di sforzo, è questione di punto di vista. Qual è la mia posizione? Come lei diceva molto bene prima, io penso che quello che lei dice è bellissimo, che ha detto che si può riferire all'insegnamento della scuola secondaria, è molto bello. Tra l'altro a me piacerebbe lavorare all'interno della scuola secondaria. Ma penso che possa essere riferito a tante cose, tante tante cose. E anch'io volevo ringraziare profondamente Florinda Cambria Carlosini per questa opportunità di passare del tempo con voi. Di poter continuare una frequentazione, di vedere tutto ciò che è possibile, di ogni tanto accogliervi come nostri ospiti e soprattutto della vostra ospitalità estrema e gentile